e anche di una trasmissione in cui è vero che oggi siamo stati tutto sommato ligi al dovere, ci siamo trascinati qui in radio, forse potremmo anche fare di meglio dal punto di vista dell'assortimento, che oggi sarà un po' a raschiare il barile.
Sì, perché come potete immaginare, diciamo, non è che abbiamo passato proprio ieri sera a prepararci la trasmissione. Di conseguenza vi beccate una serie di notizie che noi abbiamo raccolto, ma nelle varie puntate non abbiamo trovato spazio, quindi diciamo.
Ah sì, anche perché io poi ti voglio dire che mi sono impigrito, no? È un classico caso di come, no, ci si vizia con questi provvedimenti, no, di sostegno, tipo, no, il reddito di cittadinanza, provvedimenti terribili che, esatto, fanno impigrire le persone. E così io, proprio come i miliardi di persone che grazie al reddito di cittadinanza possono fare la bella vita, io grazie ad Elon Musk sognavo di non dovermi mai più impegnare per preparare la trasmissione, perché potevo campare di rendita grazie.
Sì, sì, infatti noi pensavamo, vabbè, ora vediamo cosa ci combina, così almeno 20 minuti ce li pigliamo con le sue avventure e poi riempiamo così.
Sì, si è limitato a perdere un sacco di soldi, ma non è nemmeno che poi se li è persi veramente, che sono scese le azioni in borsa, vabbè, quindi niente. Non...
Infatti, diciamo, vi diamo la notizia semplicemente perché così, tanto per, perché ci aspettavo di dare una notizia su Elon Musk, invece non ce l'ha data, quindi vabbè, niente, ha semplicemente perso 200 milioni di dollari, che è un record.
Milioni? 200 miliardi?
Ah sì, miliardi.
200 miliardi di dollari. Sì. Tu parli perché sei abituato al tipo di conti che fai tu per te stesso,
sì, sì,
no?
Sai,
100 milioni e 200 milioni.
Perché sai, è un problema di scala, sai, gli esseri umani hanno problemi quando la scala è troppo distante dalla loro, quindi non riescono a focalizzare,
sì,
bene.
Sì, parliamo di 10 alla 11 dollari,
esatto,
se ti aiuta.
Esatto, che così è più facile. Chissà perché non si dice così sempre.
No, infatti, no, 2 e 11.
Comunque, Elon Musk è riuscito a perdere tutti questi soldi, che è un record finora nel mondo, perché è il più grosso crollo. Diciamo che è un crollo, ovviamente, che non è che l'abbia proprio, sicuramente l'ha impensierito, ma non è che darà granché conseguenze, perché comunque il crollo di un sacco di soldi vuol dire che comunque ce ne sono rimasti un sacco, perché sì, comunque era l'uomo più ricco, ora mi pare che è tornato in seconda posizione grazie a questi crolli, e comunque si tratta di crolli che non sono una perdita netta di soldi, ma semplicemente il valore delle azioni che possedeva è calato.
Eh sì,
cosa che ovviamente per un finanziere significa perdere soldi, però diciamo non è assimilabile a quello che noi possiamo pensare quando diciamo ha perso un sacco di soldi.
Sì, sì, esattamente. Vabbè, e con questo il capitolo Elon Musk ce lo siamo tolto. Del resto è il nostro maggior finanziatore, quindi non potevamo esimerci dal nominarlo ogni volta. E iniziamo quindi una trasmissione in cui vi daremo alcune notizie di poco conto, gonfiandole però e almeno per la prima perdendoci nei deliri nerd, questo penso che sia la traccia, e poi in realtà ci sono parecchi aggiornamenti, cioè ci sono un paio di aggiornamenti su cose di cui abbiamo già parlato, ci fa piacere comunque, no, tornare sulle notizie per cercare di continuare a seguirle e un po' di notizie. Allora, andiamo con il primo argomento che riguarda Intel. Intel, probabilmente la conoscete almeno di nome, grande ditta statunitense che produce principalmente processori. Insomma, sì, chiaramente sì, questo è il suo business principale, sì, processori, sì, diciamo, e un po' di roba intorno.
È una delle due grandi ditte produttrici di processori, insomma, ce ne sono più di due, però diciamo da anni e anni lo scontro nel mercato consumer tra Intel e...
Che processore c'è su quella roba che c'hai in tasca?
Ah, dipende,
non
lo so.
Quasi mai Intel, in realtà, nel senso che gli smartphone in realtà, essendo sono su altre tecnologie su cui Intel praticamente è fuori gara.
Sì, sì, sì. Intel, quindi... sono computer, sono processori per PC, essenzialmente processori per
server,
portati,
grande calcolo.
Server, appunto, qualche in realtà produce anche processori per controller vari, sì, diciamo meno noti al grande pubblico, però diciamo è famosa appunto per i processori del computer domestico, del notebook, questo.
Sì, sì, sì. E quindi anche per le piattaforme server. In realtà nemmeno su quelle estreme da megacalcolo, su cui è un po' meno leader indiscusso, ma quando pensiamo ai computer, quelli che uno ha sulla scrivania o ai portatili, allora sì che Intel è davvero un nome grande. Benissimo, la notizia è questa. La prossima generazione di processori, Intel Xeon Scalable, avrà una caratteristica nuova, che è l'idea dei e sarà chiamata Intel, cioè ha una feature che si chiama Intel On Demand. Sì. Che cos'è l'Intel On Demand? È la possibilità per la Intel di attivare alcune caratteristiche del processore in base, diciamo, al pagamento. Cioè il processore tecnicamente ce le ha, però non te le attivano se non li paghi per farlo.
Questa, diciamo, che è un'evoluzione di una pratica di mercato che in realtà esiste da un sacco di tempo. Già da tempo facevano anche notizie, e mi pare che qualche volta l'abbiamo pure parlato in questa trasmissione. Erano famose, per esempio, nel mercato delle schede video, il fatto che, per esempio, la Nvidia producesse schede video che erano sostanzialmente tutte uguali, cioè almeno non tutte uguali, ma intere famiglie di schede video erano sostanzialmente uguali, poi su alcune di queste, quelle che o non superavano certi requisiti oppure semplicemente venivano alterate apposta, cioè venivano proprio bruciati dei pezzi di circuito, in maniera tale da poter essere vendute come l'alternativa low cost, mentre quelle che erano fatte, diciamo, con un controllo superiore e non venivano modificate, erano vendute come la versione high-end, diciamo.
Cioè sostanzialmente, diciamo, ma come dire, volendo fare una cronologia probabilmente inaccurata, ma che magari può dare un'idea, la possiamo pensare così: dato che l'economia di scala tende a premiare produrre in massa prodotti tutti uguali, ma dato che il mercato spesso richiede prodotti a fasce diverse perché li vuoi vendere a persone diverse con requisiti diversi, una prima ottimizzazione veniva da questa tecnica. Tu produci solamente oggetti di fascia alta. Siccome nel processo produttivo alcuni inevitabilmente risulteranno non perfettamente adatti a essere venduti in fascia alta, tu quelli non li chiami scarti di fabbrica e li butti, ma fai tutta quanta una nuova famiglia, che in realtà sono tecnicamente scarti di fabbrica, ovvero sono degli oggetti non rotti ma che non hanno le prestazioni che tu vendi al prezzo pieno, e quindi fai degli oggetti che sono meno buoni. Questo lo si vede in tanti tipi di oggettistica. Un caso in cui a me era stato particolarmente chiaro era quel periodo ormai passato, penso, in cui esistevano processori con il numero di core dispari. Cioè i processori hanno tipo 2 core, 4 core, 6 core, 8 core, senza dettagliare che cos'è un core. A volte c'hanno anche quelli con 3 core. E per motivi tecnici si intuisce che produrli con 3 core non c'aveva tanto senso. E infatti non era così, è che a volte tu producevi uno con 4 core, un core era rotto e ti vendevano un processore con 3 core per un prezzo più basso. Sì. Ok, quindi qui si produce una cosa tutta intera, viene male e te la vendono uguale a un prezzo più basso.
Sì, allora, questa è una cosa storica, nel senso del fatto che anche a livello proprio artigianale, quelli che erano prodotti venuti male devono vendere un prezzo più basso. A un certo punto, storicamente, quello che è successo è che questa cosa ha cominciato a essere fatta apposta.
Esatto, perché se la fascia di prodotti di prodotti dal costo più basso è tanta, e tu in realtà non hai abbastanza scarti di lavorazione, ma comunque non vuoi abbassare il costo dell'oggetto di fascia alta, rompi gli oggetti
ne rompi alcuni,
quindi tu vuoi pagare di meno per quella a 3 core. A me non mi si sono rotti quelli da 4 core, sono diventati da 3, e io però in qualche modo li rompo.
Cioè ti rendo non utilizzabili, così tu ottieni quello che vuoi, io ti vendo quello che voglio, e non che mantengo un'unica linea di produzione,
che è una parte interessante. Ora, la linea di produzione è una sola, no? Se fosse una catena di montaggio, che non è come funzionano i processori, sarebbe un rullo unico. Però a questo punto veramente dalla fabbrica escono scatole diverse, no? Magari con i colori diversi, no? Immaginiamo che esce un prodotto che lo chiamano gold e un altro prodotto che lo chiamano silver, no? Che sono, hanno le due scatole di colori diversi. E in realtà, anche se li hai prodotti in una catena unica, per tutto il resto del mondo quelli sono due prodotti diversi. Nel listino li trovi a prezzi diversi. Ora, la Intel, come tante marche, deve offrire, no? Vuole, per motivi di mercato, vuole offrire tanti prodotti di tante qualità diverse e con caratteristiche diverse. E questo fa sì che in realtà per ogni generazione abbia moltissimi modelli. E questo rende, diciamo, complicato, no, la gestione dell'inventario. nel senso che tu, se produci tantissimi modelli, diventa poi più noioso ordinarli, è sempre meno probabile che i rivenditori ce l'abbiano già in stock, perché se tu fai tantissimi tipi, quelli per avere tutto quanto in magazzino dovrebbero ordinare tantissimi oggetti.
Sì, e inoltre, oltre a questa cosa che diciamo abbiamo appena detto e mettetela di lato, c'è il fatto che fare una cosa come questa in hardware comunque ha un costo, perché comunque è un'operazione che va fatta, quella di appunto modificare l'oggetto per produrre il low cost, e di conseguenza diciamo questo è un costo aggiuntivo che tra l'altro appare abbastanza ridicolo, perché è un costo aggiuntivo che serve a peggiorare una cosa che serve in realtà dal punto di vista dell'industria evitare che un prodotto di alta qualità diventi tra virgolette dozzinale e quindi si scelga e si scenda di prezzo.
Esattamente.
Sarebbe tanto più utile avere un modo per fare questa cosa che non preveda operazioni fisiche, cioè per dirlo via software. Ecco, quello che sta facendo Intel praticamente è questo.
Quindi voi vi prendete un processore in cui che ha tutte le caratteristiche tecniche dei processori di fascia più alta, in teoria, ma ce le ha alcune di queste sono disabilitate.
Si spiega okay. Via software, non hardware, cioè ormai il professore,
cioè non le hanno rotti.
Non le hanno rotti, il professore funziona, è semplicemente che dentro c'è un codice. Vabbè, come tutti i professori, vabbè, comunque dentro c'è un codice che impedisce alcune funzionalità di funzionare.
Quindi poi alla fine che succede? No, voi prendete il computer, nel sul sito della Intel probabilmente, no? Adesso i dettagli tra l'altro non sono nemmeno esattamente
anche
questi.
Anche perché ancora non li hanno presentati.
Sì, e per come li hanno presentati probabilmente non devi parlare con la Intel ma con i vendor intermedi, ma diciamo cambia poco. Ma immagina di andare sul sito della Intel, fare un pagamento online, tu gli dai 50 euro e quelli ti aggiungono una funzionalità in più. Come funziona questo processo? Perché tu da un sito che cosa puoi fare? Puoi scaricare? Cioè come fa il processore a sapere che ti può far andare più veloce a te e solo a te perché hai pagato? Perché chiaramente se bastasse l'idea di eseguire un certo programma per poter far andare la CPU più veloce, no, più veloce o comunque con delle caratteristiche in più, lo potrebbe fare chiunque. Perché no, se io faccio che vado dall'Intel, mi scarico un programma, lo lancio e quello mi farà far andare la mia CPU più veloce, allora io poi lo posso copiare, lo do a tutti i miei amici e ora abbiamo fregato l'Intel, che okay. Naturalmente non è così scema.
Esatto.
E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo poter comunicare con il processore, cioè eseguire sì un programma, ma che comunica con il processore e gli dice: io ho ottenuto la licenza tal dei tali, firmata dalla Intel digitalmente, cose così, e quindi per, magari nemmeno per sempre, non so come funzionerà, ma posso abilitare questa funzionalità aggiuntiva, magari anche soltanto per un mese la posso abilitare, non so se questo tipo di supporto sarà possibile, e il processore ti crede, no? Ma crede solamente a te per questa volta specifica. E questo, diciamo, la possibilità di poter comunicare con il processore abilitando e disabilitando delle caratteristiche ci potrebbe far pensare che questo non corrisponde con i nostri appunti di informatica base. Cioè, se avete fatto un qualche corso di informatica base, per esempio all'università a volte sono quelli obbligatori per le cosiddette idoneità, no? In cui ti dicono brevemente: ma come è fatto un computer? C'è la memoria, c'è il processore, c'è il disco, no? C'è le periferiche di input-output. È roba
già esistita. Già è dettagliata questa cosa.
No, dai, erano più o meno fatti così. Un po'.
Ai tempi, quello che ho visto io, cioè, c'era il modello di von Neumann. Punto. Le periferiche non esistono.
Vabbè, ma spiegato sì, in maniera più dozzinale. E in genere, se avete letto o no queste, penso, o se non le avete lette, che cos'è il processore? Il processore è un pezzo di hardware che è dedicata alla pura computazione, cioè sa fare le operazioni logico-aritmetiche, sa muoversi negli indirizzi di memoria, sa fare, sa comandare trasferimenti di dati e
sostanzialmente basta questo.
E c'è il program counter, cioè sì. Sa su quale istruzione bisogna eseguire e si muove tra le istruzioni da eseguire.
Si può saltare, tornare indietro, fare queste cose qua.
Ma non è un oggetto che è in grado di automodificarsi. Quindi questo ci potrebbe far credere che quindi quello che sta facendo adesso la Intel sia un cambio gigantesco. E in realtà la cosa che vogliamo raccontare oggi, se per caso non la sapete, è che in fondo è già così da un sacco di tempo. Cioè i processori non sono più quelli di una volta. Si potrebbe,
signora mia,
si potrebbe dire cosa, no? Che per esempio non mi ricordo, io a un certo punto ho realizzato che i processori non erano più quelli di una volta, non so te, quando io uso Linux e su Linux c'è un pacchetto, no? Che a volte viene aggiornato e quindi te lo vedi passare tra i nomi, no? Si dice tipo sto aggiornando questo e c'è un pacchetto che si chiama Intel Microcode. E quindi ho detto cos'è Intel Microcode, il microcodice della Intel. E quando ho capito...
Ma ci avrò una scheda di rete Intel che vuole i suoi driver? No. Che era la prima cosa che uno pensava quando
potrebbe essere,
ma no, non, in realtà non è questo.
E quello è il firmware del processore. Ora, che cos'è il firmware? Il firmware è semplicemente un software che però non è quello che usi tu direttamente, ma è un software che gira sopra un dispositivo hardware che tu hai. Cioè, non, magari voi non lo sapete, ma la maggior parte delle cose che noi chiamiamo hardware in realtà contengono software. Non tutte, ma tante. Cioè, tipo gli hard disk in genere hanno firmware.
Cioè, tutte quelle moderne. Cioè quelle che
tutte
non
le penne
proprio...
USB?
Sì.
Tutte le penne USB? Sicuramente tutte le SSD. Sì. Se molte USB hanno un firmware.
Anche le USB ce l'hanno il firmware.
Ormai sì, ormai da un po' hanno il firmware. E una scheda WiFi sicuramente ha il firmware, praticamente sicuro. E cose del genere. Ecco, l'idea di mettere un firmware su un processore, no? Per me che avevo studiato informatica, era un'idea assurda. Cioè il processore è quello che esegue il codice, ma il codice direttamente che ho io. Se non fosse così, vorrebbe dire che dentro il processore c'è un altro processore? E la risposta è sì. Dentro i processori, dentro alcuni processori, in particolare dentro a molti quelli Intel, cioè di fatto è come se ci fosse un altro processore interno, ci gira il firmware e fanno molte di queste cose.
Sì, anche perché ricordiamoci che mentre i processori appunto di una volta, di quelli a cui si riferivano i corsi di informatica di base di un tempo, erano processori che facevano poche operazioni semplici, in realtà se poi andiamo a guardare, poi vi diremo quali sono alcune di queste opzioni che la Intel può bloccare o sbloccare su questi processori. Comunque un processore moderno, se voi guardate, fa una montagna di operazioni che tutto si può definire tranne che semplici spostamenti di numeri o di indizi. Ormai si fanno complesse operazioni matriciali direttamente in hardware praticamente, quindi non ci sono funzioni specifiche per gestire cose che riguardano le reti o cose che riguardano la grafica, ma direttamente a livello di processore. Quindi si tratta di cose che non sono certo appunto quell'insieme estremamente ristretto di operazioni che diciamo si assumeva nei modelli più semplici di processore all'inizio. Ricordate che i modelli più semplici di processore all'inizio non c'avevano neanche la codifica dell'addizione, cioè certo, facevano l'addizione a colpi di operazioni logiche, che è, diciamo, una cosa ridicola.
Ah, ok, vabbè, ok.
Sì, vabbè, sì, io non è un'operazione somma, avevano una routine che faceva la somma, che in realtà non era altro che una sequenza di operazioni logiche, che erano quelle a essere le uniche operazioni definite.
Forse questa non la sapevo, questa chicca. Ma sì, tant'è che, ed è, no, anche questa non è una notizia particolarmente nuova, è notizia di almeno 5 anni fa che si è iniziato a parlare di più, anzi 6, perché ormai siamo nel 2023, le CPU hanno i bug. E non hanno dei bug, e talvolta, non sempre, hanno dei bug, anzi, ma direi ma quasi sempre, i bug che hanno sono bug software,
sì,
che è il motivo per cui mi si aggiornava, no, nella mia storia che vi ho raccontato, perché vedevo aggiornarsi il microcode della CPU. Cioè perché fare un aggiornamento della CPU? Perché mai dovrei aggiornarla? Il motivo a volte era che usciva l'aggiornamento per correggere una vulnerabilità, perché in effetti se quello è un hardware su cui gira un software, il software ha dei bug e sono esistiti casi di vulnerabilità anche particolarmente gravi. Le più famose sono rimaste Meltdown e Spectre, perché hanno lanciato tutta una linea di vulnerabilità che poi nel tempo si sono in un certo senso ripetute, cioè non per banalizzare, perché poi sono lavori di ricerca anche molto molto interessanti, ma diciamo lo shock anche emotivo del pensare che una CPU avesse una vulnerabilità in parte non si è poi, diciamo, non ci sono state grandi classi nuove che si sono scoperte. E queste vulnerabilità, tra l'altro, le avevano perché di nuovo avevano dei comportamenti particolarmente avanzati. Avevano il tipo di comportamento che anche nei corsi, no, di informatica un po' più dettagliati, in cui tipo andavi a guardare come funzionavano più nel dettaglio le CPU e come facevano le cose, e c'è, no, il tema famoso della branch prediction, che non vi spiegheremo che cos'è adesso. Scoprirete che le CPU moderne fanno le robe incredibili sulla branch prediction e cose del genere, che poi hanno fatto sì, diciamo, quando il codice è complicato, prima o poi un bug esce. E questo vale sia se stiamo parlando di un browser, se stiamo parlando di un sito, di un sito web, ma vale anche se stiamo parlando delle CPU. E quindi con questa breve digressione, no, abbiamo un po' raccontato come la Intel nello specifico, ma in generale il mondo delle CPU, si sia un po' evoluto, anzi sia tanto evoluto tecnologicamente, cambiando strada in tanti modi ed essendo ormai molto diverso da quello che potreste aver scoperto, pur mantenendo le stesse funzionalità di base. E questo sostanzialmente per poter continuare a rimanere una piattaforma che fosse tecnicamente valida, che fosse però compatibile, no, con tutto quanto il già fatto precedentemente, no, senza mai cambiare troppo il modo in cui diciamo il software usa i processori. Cioè i processori hanno iniziato a nascondere all'interno sempre più magie che immagino, ma magari invece non sono abbastanza esperto, che mi verrebbe da dire: se uno dovesse riprogettare i computer da zero pensando ma io vorrei un sistema che fa questo, quello, crittografia, cose del genere, non è detto che riandrebbe nella stessa linea, perché la linea che abbiamo visto è una linea che ha i tipici tratti in cui la tecnologia si incrocia con la storia, cioè che non è che tu sempre sei libero di prendere e buttare tutto l'esistente, rifare tutto, perché hai, diciamo, un filone industriale che va avanti, e tu e quando dici no, facciamo che il prossimo sistema è completamente diverso dai precedenti, non è detto che il mercato poi nello specifico ti seguirà, no? Riguardo su questa storia, per esempio, la storia dell'Intel Itanium fu un fallimento, no, da quel punto di vista. Sì. Aveva un approccio proprio di questo tipo, dicendo un po' no, ma questo, con questo cambiamo le carte in tavola, sì, non so tanto filato. Tavola,
sì, presentava ovviamente tutta una serie di incompatibilità con l'esistente, e questo ha causato il fatto che alla fine la piattaforma vincitrice all'interno della stessa Intel è stata alla fine, diciamo, come professore end, l'Oxeon, che era un professore molto più scarso dell'Itanium, però era compatibile con tutto l'esistente, mentre l'Itanium era una cosa per cui dovevi fare le macchine apposta.
Certo, e quindi quando vediamo, no, per esempio adesso la Apple ha cambiato processore, no? Cioè adesso da più di un anno, la Apple non è più su processore Intel, e non solamente perché Intel e AMD andranno a fare linee di prodotti che sono diversi ma compatibili tra loro sostanzialmente. Sì. È passata un'architettura del tutto diversa, e l'architettura a cui è passata la Apple, diciamo questo cambio, da una parte è un problema in che senso? Beh, per esempio, che qualche anno fa installare Linux sui Mac era molto più facile, perché i Mac erano comunque di fatto dei computer come gli altri, non erano particolarmente diversi da un altro portatile. E ora no, ora sono su un'altra architettura, che non è che è impossibile da supportare, però è un'altra architettura, e quindi questo complica le cose. Questo vuol dire che ne so, se vi scaricate il programma di installazione di un sistema Linux, dovete scaricarvi quello per Mac, che ci si è messo un po' per arrivare ad avere delle distribuzioni che lo supportassero, perché chiaramente, no, la Apple lo annuncia quando è pronto, i prodotti poi sono in vendita da una settimana dopo all'annuncio, e il tempo di reazione, tutti quanti i concorrenti, no, poi è invece chiaramente più lento, non è che puoi arrivare dopo una settimana pensando di avere tutto quanto pronto, però non è nemmeno una cosa così assurda, cioè di principio cambiare architettura per adattarsi alle cose che si vuole fare è una roba in teoria del tutto ragionevole come scelta tecnica. E niente, mi sembra che il mondo delle CPU, a volerlo guardare, regali sempre, no, qualche chicca, perché, no, per esempio, no, le vulnerabilità continuano ad uscire, a volte sono anche interessanti. A me ha parecchio colpito il fatto che qualche anno fa è stata scoperta una serie enorme di vulnerabilità su processori in realtà estremamente vecchi che nessuno usa più.
Sì, ma perché in realtà la la questione della vulnerabilità del professore è una cosa che è sempre esistita.
È solo che prima non ce l'abbiamo filata.
Più dei bug sui professori sono sempre esistiti. Esistevano professori che avevano delle vulnerabilità note, ma che generalmente, almeno molto tempo fa, erano vulnerabilità proprio di calcolo, cioè cose che alcuni calcoli venivano sbagliati su determinate CPU. Dopodiché si è passati appunto a bug più sottili, che appunto sono queste vulnerabilità, ma che generalmente non venivano considerati. Ora si sta cominciando a considerare, anche perché diciamo si sta cercando anche una maggiore integrazione con l'hardware, di conseguenza se tu hai che il software è più integrato con l'hardware e utilizza molte cose a livello hardware, ovviamente devi fare attenzione a che quest'hardware non abbia delle vulnerabilità, perché sennò di conseguenza tutto avrà vulnerabilità. E quindi ne hanno trovato un sacco finora sui professori vecchi, e quelli nuovi li sviluppano pensando anche a risolvere queste vulnerabilità. Comunque, tornando un secondo sulla notizia originale, tanto per uscendo così dalla digressione,
vabbè, mi ero lasciato prendere la mano,
uscendo dalla digressione, diciamo che questo piano dell'ente, questo piano, cioè questo prodotto dell'ente, perché ormai siamo ben oltre il livello di piano, è una cosa che stanno facendo, questo prodotto dell'ente sarà praticamente quindi un processore che come diciamo è costituito da un processore high end con una serie di funzioni
di fascia alta
con una serie di funzioni bloccate, e che tramite una procedura software queste funzioni potranno essere sbloccate a seconda di quanto paghi, sostanzialmente, perché potrai sbloccarle definitivamente, questa cosa avrà un costo, potrai sbloccarle parzialmente per un periodo, tipo ti serve, perché tanto comunque a questo punto vengono controllate via software, quindi non è più una modifica hardware che fai, è un'autorizzazione software che quindi ha anche, ti porta appresso pure le criticità delle autorizzazioni software di questo tipo. Cioè voi pensate che avete un processore, cioè avete un pezzo del vostro hardware che sostanzialmente obbedisce a quello che gli dice la casa madre, dopo che ce l'avete voi.
Esatto, si continua ad accettare, diciamo, chiaramente quella che per la stessa cosa che permette l'attivazione di feature on demand è tecnicamente una backdoor. La questione è una backdoor che sarà limitata a fare solamente le cose ragionevoli, tipo quindi appunto attivare o disattivare alcune feature, o è una backdoor che può fare anche di più?
Ah, questo non lo scopriremo fino a che non vediamo il prodotto.
Certo, e poi c'è sempre sempre il dubbio, il quando apri un canale puoi sia mettere una backdoor, ma quello è anche un nuovo canale in cui ci possono essere dei bug.
Esatto.
Perché se tu hai, no, come dire, dici vabbè, ma la mia CPU comunque non prende urne all'esterno, per cui esclude alcune categorie intere, in questo caso questa possibilità invece si apre. Ed è chiaro che tutte le vulnerabilità che riguardano le CPU hanno un impatto sulla sicurezza informatica drammatico.
Sì, diciamo, tanto per dare comunque un'idea, come diciamo, di quali sono queste funzioni che la Intel intende rendere, diciamo, a pagamento anche in affitto, possiamo vedere che ci sono per esempio un'estensione per proteggere i dati in registri crittografati.
Quindi, che probabilmente è qualche cosa, mi immagino, che si adatta ai scenari di cloud computing,
sì, oppure
sistemi informatici.
E c'è un'altra che si accoppia a questa, che serve per velocizzare la crittografia dei dati. Quindi queste due probabilmente servono appunto a scenari tipo di cloud. Poi ci sono dei load balancer integrato nel processore, ci sono dei moduli per velocizzare compressione e decompressione dei dati, questo magari è più adatto a cose tipo grafica spinta o appunto operazioni di montaggio video, elaborazione,
o anche semplicemente come dire server, no? Perché comunque cioè, la compressione si fa di norma sui server, e quindi gigabyte e gigabyte al secondo.
C'è sicuramente una che è pensata per i server, che è quella che serve per velocizzare le comunicazioni tra i core e la CPU, la cache, la memoria e i dispositivi di memorizzazione, che poi se noi ci pensiamo è un assurdo che ti offre praticamente una cosa come quest'ultima che ho detto, che sostanzialmente è la base di funzionamento, cioè tutti i processori dovrebbero avere ottimizzata questa cosa, cioè la comunicazione tra i vari pezzi del computer, che questa cosa venga offerta con un optional pagamento. Ricorda tanto le battute di quando tipo nelle automobili ti offrivano appunto il volante come accessorio.
Una tendenza tipica delle compagnie aeree, no?
Sì, oppure ultimamente delle compagnie aeree.
La cintura di sicurezza diventerà optional prima o poi.
Esatto.
Sì, sì, da una parte questo, come dire, cioè se vi guardate tutte quante le nuove uscite dei processori, no, di tutti quanti, c'è sempre, no, la cosa che hanno lanciato 7 nuovi prodotti e tu dici beh, ma comunque è un processore nuovo, che vuol dire che c'ha 7 nuovi prodotti dentro? Cioè c'erano delle scelte di design nuove, però alla fine sempre un processore è. E da una parte dipende anche proprio da dettagli tecnici, perché la Intel è un meccanismo CISC, quindi aggiungono proprio interi set di istruzioni, bla bla bla. Ma un'altra parte è anche
CISC, significa che utilizza un set di istruzioni completo, cioè nel senso
complesso, credevo completo.
Non era completo, complesso. Cazzo. La vostra che sbaglio io.
Se è completo, com'è possibile ogni volta ci aggiungono quelle dopo?
A te, se...
Vabbè, comunque. CISC vuol dire che ha tante istruzioni.
Sì, è complesso, hai ragione, è complesso. Che ha tante istruzioni, mentre l'alternativa sarebbero il RISC. Tipo per esempio i processori
ARM
sono i processori, diciamo, quelli che trovate più, no, più comunemente tipo sui cellulari, oppure anche sugli Apple.
L'M2 è un ARM,
a cui ci riferivamo poco fa, anche se è utilizzato in luogo di processori come la Intel, come quelli della Intel, comunque è un'architettura diversa. Sì. Ora la differenza è che i CISC hanno un'architettura con un sacco di comandi all'interno. Per questo
e ogni nuova versione ne aggiunge altri 7-11.
Esatto. Mentre il RISC fanno di tutto, tra virgolette, per cercare di tenere ridotto il set di comandi, il set di istruzioni.
Che è proprio quello della sigla, R è ridotto.
Sì, questa cosa ovviamente va pesata sui tempi e sull'evoluzione delle tecnologie.
Sì.
Un CISC di
386
di 30 anni fa aveva molte meno istruzioni di un RISC di ora, quindi diciamo
sono approcci,
con le pinze, appunto è un approccio.
Sì. Però diciamo in parte, no, l'idea di aggiungere sempre nuove cose in parte dipende da questo, e in parte è sinceramente puro marketing.
Sì.
Cioè non so tanto come altro chiamarlo. E quindi di queste sigle, di queste cose, cioè ogni anno che esce una generazione nuova escono tutte quante queste sigle nuove, arriva il Quick Assist, arriva il Vector qualunque, cose così. Bene, per questo sulle CPU è tutto, e adesso stacco musicale e dopo parleremo direi qui prettamente di software. Non c'è proprio da dire software, solo software.
No, non credo. Beh, poi vediamo. Nale di ila lo ho la ila ha i. Nale di ila lo ho la ila ha i. Nale di